nell'episodio precedente.
Li compro perché mi gustano un sacco. Poi c'ho tipo A, su alcune c'ho la... Cioè, c'è, tipo, ci dovrei scrivere qualcosa di importante, quindi rimane immacolato. Ma non perché, perché ho paura di di sprecarle.
Inizialmente anche io avevo questa cosa. Ogni mi compravo questi blocchetti tra le medie e le superiori. E poi ho capito che non li usavo e quindi ho smesso di fare questa cosa.
Invece c'erano tipo 800 di questi blocchetti, tipo ognuno solo 10 pagine.
Sì, sono altro, c'ho tipo 8 però.
No, io in realtà con uno avevo iniziato a collezionarci gli autografi.
Quanti ce l'hai? 3 gli autografi.
Marina. Tra cui Fabio Moneta.
Ah!
È la leggenda di Anna Geddes.
Orrore.
Figo, eh?
Fiorelline.
C'è un bambino su un fungo rosso.
Ah, è vero, Anna Geddes, quella dei bambini dentro le.
Mamma mia.
Episodio 9x11. Gomblotto, giù le mani dai miei ciuschi. Ehi ragazzi, ma oggi di che parliamo?
Abbiamo detto di Doraemon. Hai sentito il titolo?
Doraemon? Ma sapete che io praticamente, che forse dovrei saperne qualcosa di più, in realtà l'ho visto solo qualche volta da bambina e mi faceva cagare.
No. Perché non capisci un cazzo?
Mi sa di sì. Però, in Giappone ho mangiato i suoi dolcetti che non mi ricordo neanche come si chiamano.
Si chiamano Dorayaki, perché
vero.
Il nome Doraemon parte proprio da Dora, dei Dorayaki.
Ma sono fagioli, cioè proprio fagioli come li conosciamo noi, fagioli?
No, aspetta, sono paninetti, tipo... Sono tipo pancake, tanto per capirci,
sì.
Con dentro la salsa di fagioli rossi.
Sì, li ho mangiati anche io in una bakery.
Buoni?
No.
Se ti piace la salsa dei fagioli rossi,
esatto.
Provata la salsa dei fagioli rossi.
È il problema.
Allora, la salsa, la marmellata.
Sì,
la
è conserva. Abbastanza buono se sei propenso per altri gusti che non sono italiani.
Io me ne sono scofanato un'intera busta, ti ricordo.
Sì,
che tu c'eri.
Sì. E io ti guardavo con invidia, ma sapendo benissimo che non mi piacevano perché non mi piacciono i fagioli.
Busta che ho comprato perché era tutta personalizzata di Doraemon. No, e torniamo a bomba sull'argomento. Vedi come sono bravo a condurre le fila di questa
trasmissione. Ma Andrea, io so che tu sei talmente fan che quest'anno per Pasqua hai ricevuto persino l'uovo di Doraemon.
Ho ricevuto l'uovo di Doraemon che un misterioso benefattore ha comprato con i soldi miei, cioè io.
Wow!
Sì, sono uscito e dovevo andare a comprare la farina per i dolcetti che mi fanno. Che altre persone mi fanno. E poi sono tornato con due uova. Uno di cioccolato fondente con dentro una sorpresa veramente orribile.
Ecco.
Era un coso. Boh.
Come
non lo so, perché l'abbiamo aperto. Non abbiamo, siccome era proprio. Sai, uovo di cioccolato, marca uovo di cioccolato, tipo l'uovo moneta. Però era fondente. Quindi...
Primo prezzo?
Sì. Perché no? Perché i uovi con le sorprese carine le fanno tutti al latte perché sono per i bambini. Noi adulti che ci piace il cioccolato fondente, niente, sorprese tristi.
Immagino.
E poi ho portato quello di Doraemon che dentro invece aveva un fantastico bandana di Doraemon.
Te la metterai?
Assolutamente no, perché taglia bambino, quindi la mia crania non ci capa.
Ma no, scusate, è finita la puntata dopo aver detto tutto ciò, vero?
No, perché?
Ma che dobbiamo dire di Doraemon?
Guarda, Doraemon è un successo mondiale in Giappone. E anche al mondo, probabilmente. E dobbiamo dire innanzitutto come è nato. Quando è nato, da chi è nato.
Chi l'ha creato.
Io lo so chi l'ha creato.
Vai.
Si chiama Fujiko Fujo.
In realtà sono due persone.
Ah, ecco.
Che vanno con lo pseudonimo di Fujiko Fujo.
È un bel nome però, allitterante.
Esatto. E non c'entra niente la Fujiko di Lupin.
Accidenti.
E nel 69 è stato creato.
È più vecchio di noi. Yeah,
uno dei pochi.
Io invece volevo dire che in realtà mi sento molto ignorante riguardo a Doraemon, perché io purtroppo l'ho conosciuto soltanto, vi giuro, quando la Mediaset l'ho trasmesso la prima volta. Io ho sentito parlare di questo famigerato fumetto, ma in realtà non avevo mai visto niente se non qualche disegnetto, ogni tanto che c'era su internet o qualche avatar di qualcuno che si metteva questo avatar di questo gatto blu e bianco, quindi io niente, proprio ignorante, e poi ho visto che c'erano i fumetti, che vabbè sono stati molto
però abbastanza normale, perché alla fine è andato in televisione su Rai 2 e io ero ragazzino, mi ricordo Tandem condotto da Fabrizio Frizzi.
Sì, anch'io.
Tandem con dentro Doraemon, appunto, con la sigla cantata dagli Oliver Onions, che non è quella di Cristiana D'Avena che sapete voi, che era anche una sigla che c'aveva senso.
Quello ho visto io.
Con un testo che aveva senso. E poi c'è stato un buco clamoroso fino a quando non è riandato, ma pochissimo, relativamente poco tempo fa. Quando è che ha ricominciato?
Intorno al 2003-2004, se non ecco. Male.
Ciao Veronica.
Intanto vi ospite speciale Veronica.
Sta giocando con Sailor Moon e muore.
Muore Veronica, ovviamente,
muore,
non te lo
muore,
muore,
muore.
È come Matrix, se muore il personaggio, muore nella vita reale.
Mi ricordo che era gli ultimi anni del liceo, probabilmente quindi nel 2003-2004, e su Italia 1 facevano il pomeriggio questi cartoni di Doraemon. Però dato che era un concept molto da bambino, cioè molto bambinesco,
infatti.
E soprattutto totalmente in controtendenza con quello che c'era in quel periodo in televisione, quindi Digimon, Pokémon, Yu-Gi-Oh! E tutto quanto, passava un po', diciamo, sotto traccia il cartone di Doraemon, quindi nemmeno lo seguivo.
Sì, esatto, è il momento in cui ho iniziato a vederlo anch'io.
Vabbè, anche perché poi in quel periodo c'era Digimon che incorporavano le animazioni in digitale per la prima volta. Dicevi, oh che figo, sti cazzi Doraemon, ma
vedi. Invece la semplicità dei classici.
Esatto.
Però è impagabile. Detto da me, vabbè.
Sei poco credibile quando fai queste cose. Vabbè, quindi c'è stato un anime vecchio, quello che abbiamo visto noi, quello che avete visto voi, quello che è uscito poi su Italia 1 era... sono episodi più recenti che poi, se non mi sbaglio, mischiavano episodi più recenti, cioè l'anime più recente, l'anime più più meno recente. Oggi l'italiano proprio
quindi secondo me sono parecchi anni che vai in giro.
Sì tuttora avanti. Adesso su Boeing Vannastro ieri ci siamo pappati, vabbè, ieri tempo reale, non so quando andrà in onda questa trasmissione, siamo pappati
ieri
c'era su Boeing un film di 2 ore circa di Doraemon.
Vabbè, penso che il fatturato dell'animazione giapponese è Doraemon, Dragon, cioè
sì,
è, insomma, uno dei pilastri.
Ma quindi, visto che io so benissimo che i due Fujiko e Fujio sono morti, è finito Doraemon, no?
È mai finito Doraemon? Grande interrogativo. Allora, innanzitutto diciamo come comincia, così poi parliamo della fine.
Allora, Doraemon inizia con questo ragazzino che è Nobita di cognome
Dobby.
Nobby?
Esatto.
Nobita, vabbè, Fujiko Fujio, Nobita Nobby, insomma.
Il personaggio, vabbè, Dylan Dog, Martin Mister, esatto. Peter Parker.
Porca puttana.
Peppa Pig.
Porca miseria, è vero. Teletubbies, scusa.
La teoria di Rajesh Kutrappali, ricordiamo.
Esatto, J. Jonah Jameson.
Allora, Doraemon inizia con questo protagonista, questo ragazzino che si chiama Nobita Nobby, che praticamente è un ragazzino iper mega sfigato. Appunto per questo dal futuro gli arriva un robot dalle sembianze di gatto che appunto...
Non ha le orecchie!
E c'ha pure le mani tonde. Che praticamente gli dice, guarda, sei uno sfigato del cavolo, ora ti aiuto tramite la mia facoltà di ricacciare da una tasca a mo' di canguro l'impossibile.
Il gattopone che ha una tasca quadridimensionale.
Esatto.
Tecnici per...
Le puntate sono strutturate in modo tale che Doraemon in ogni puntata appunto dell'anime, del fumetto, quello che sia, lo aiuti a superare le sventure quotidiane in modo tale che possa diventare più coraggioso e quindi farsi un futuro migliore di quello tristissimo che poi... In realtà
ricordiamo che Nobita ha tutti i difetti che un essere umano può avere, cioè è pigro, stupido, debole, noioso, lagnoso e tutto il resto, pusillanime, ce l'ha tutte.
Come scopo c'ha quello di essere innamorato di sta ragazzetta che non mi ricordo come si chiama.
Shizuka.
O Shizuoka?
Shizuoka un posto, dove abita il nostro amico Hiroshi.
Ciao Hiroshi.
Doraemon viene dal futuro, mandato dal Nobita adulto, perché deve essere aiutato a diventare una persona migliore di quello che è.
E avere quindi pure un futuro migliore.
E quindi riuscire a sposare Shizuoka, che è la bambina di cui è innamorato, che mi dicevi Veronica, altrimenti andava a finire.
Andava a finire che si sarebbe sposato con la sorella minore del suo peggior nemico.
Cioè Gian. Uno dei bulli che lo perseguita per tutto il tempo, per tutto l'anime e tutto il resto.
Shizuka, di cui mi ricordo, va matta in una puntata, diceva, di patate dolci, tant'è che Nobita gli dà tipo una fracconata di patate dolci, così, però lei sente l'imbarazzo perché le patate dolci fanno scorreggiare, quindi,
esatto.
Quindi era proprio tristissimo. Comunque, tra le varie doti che Nobita ha, oltre a essere pigro, senza fatica, eccetera, ha una caratteristica che hanno tutti nell'indorare, che quando aprono la bocca non c'hanno i denti. Tant'è che nel film in 3D che hanno fatto poco fa ci hanno messo sta cosa, è mente fedele che in tutti i momenti in cui aprono la bocca non c'hanno i denti, è favoloso, cioè proprio gli specchi. Poi però è inquietante, perché finché lo vedi in un anime c'ha senso, finché vedi in tre dimensioni delle gengive senza denti a dei bambini di 14 anni e meno fa un po' di senso.
Comunque vabbè, ricordiamo poi, oltre a Shizuka, che è la fidanzatina, chiamiamola così, quello che lui vorrebbe essere la fidanzatina di Nobita, c'è Doraemon, ci sono Gian, che è l'energumeno bullo che lo picchia ogni volta, esatto, che può, e lo sottomette ogni volta che può, c'è il viscidissimo Suneo, che ognuno di noi conosce un Suneo, cioè il figlio, esatto, di papà, è debole, vigliacco, no, è un vigliacchetto che si accoda a Gian, che invece è il bullo forte, no?
Che è anche brutto questo bambino.
Però è gonfio di soldi, capito? Quindi va sempre in giro sfoggiando i suoi. E quindi si compra gli amici con i giocattoli, facendo vedere che lui ha giocattoli.
Ovviamente se ne intende con il bullo, perché
ovviamente se ne intende con Gian. Poi sono dei personaggi secondari, appunto la sorella minore di Suneo, di Gian, che aspira a fare la fumettista. Poi c'è la sorellina di Doraemon, che si chiama Dorami. Poi c'è una gatta vera che si chiama Mie-chan, ed è la gatta di cui Doraemon è innamorato. Ah, beh, è gatta gatta, fa miau, gatta. Quindi niente.
Ma lui ha le orecchie, uffa.
Sì, e c'ha le mani a forma di palla, che mi ricorda la fantastica puntata di GTO, che lui gli mancano intaccate le dita in due palle da bowling, e per tutto il tempo sostiene di essere Doraemon.
Me la ricordo, infatti.
Poi c'è lo spocchioso, odiosissimo, più di tutti, ragazzino Dekisugi.
Oddio, chi è?
È il bambino perfettino che studia sempre, sì. È bravo, è bello, è intelligente, è odioso proprio.
Che è il principale rivale in amore.
Sì,
di...
sì. Cioè, è quello che potrebbe farsela tranquillamente, perché non già un difetto che esatto. Uno. È il classico bambino che tu picchieresti proprio per odio. Più tantissimi altri personaggi. Tipo i genitori.
I genitori di cui la mamma è proprio, cioè, è il top. Secondo me la mamma è la vera protagonista di questo anime.
La mamma è odiosa.
Appunto.
Io capisco che devi stare addosso al tuo figlio, che è un busillanime senza spina dorsale mollusco. Però...
È un dittatore.
Nel film che stavo vedendo ieri, appunto, Nobita deve fuggire di casa, lascia per terra i suoi libri di illustrazioni di favole, e lei, siccome non vuole insegnargli a non essere disordinato, gli dà fuoco ai libri di illustrazioni di favole. È crudelissima.
Come stroncare un impazzo.
Tra l'altro, nel film, quello lì, nei libri di illustrazione, nelle illustrazioni c'era finita Shizuka, e loro dovevano in qualche modo salvarla, quindi non possono più rientrare nei libri perché ha preso fuoco.
Sta stronza
della mamma.
Ma è vero che i genitori di Nobita rincarnano, diciamo, già la famiglia tipo, il giapponese tipo, in cui la mamma è particolarmente strong e invece il padre è sottomesso?
Sì,
tra l'altro la birra e guarda la TV.
Il padre è assente perché lavora, come il classico salaryman, e poi torna a casa e non vuole rotture di scatole, quindi fuma, beve la birra e guarda la televisione. La mamma invece è quella che ossessiona Nobita,
è brutta come la fame.
È Nobita grande con la gonna.
Esatto, è riccio.
Quindi come finisce sto caso?
Come finisce poi Doraemon? Ci sono diverse teorie.
Allora,
Gomblotto 1.
Il primo Gomblotto vuole che Nobita praticamente sia un malato terminale, e quindi tutto quello che vediamo noi di Doraemon così non è né più né meno che un sogno di un comatoso di 14 anni. Quanto c'ha?
Anche di meno, c'ha le elementari, quindi fa 7-8.
Esatto, e quindi Doraemon non è né più né meno che un peluche di un gatto che praticamente sta vicino al comodino, e quindi praticamente il povero bambino malato interpreta in questo
questa
modo.
È una tristezza proprio mondiale.
No, questo è proprio il classico finale alla telefilm tipo Dallas, in cui succedono le peggio cose e poi quando non si sa più dove andare a parare, era un sogno di uno dei protagonisti, risuscitano tutti, non è successo niente per 10 anni e si ricomincia tutto da capo.
Fine orrenda, no?
Però anche se questa fine spiegherebbe un interrogativo che c'hanno tutti. Allora, ogni puntata Nobita c'ha un problema. Doraemon gli dà un Chuschi che fa cose miracolose, lui ne abusa e va a finire male, Doraemon deve metterci una pezza, comunque bisogna risolverlo. Però tutte le volte tutti sanno che Doraemon c'è, esiste, tutti sanno che Doraemon c'ha i Chuschi, però quando succede qualcosa di strano nessuno pensa: oh, ma è Nobita con un Chuschi di Doraemon, oddio, ma come sarà mai che c'è cose che volano?
Esatto.
Che sarà un Chuschi di Doraemon, cretini.
Ma a parte che nessuno si meraviglia di un robot gatto gigante che cammina, tra parentesi, però nel senso non capisco perché tutti non gli vanno a chiedere qualcosa. Tranquillo, ci sta,
esatto, cioè nessuno si fa problemi,
sì, tipo il badante, capito, ci sta.
Il badante del bambino,
esatto. Il secondo complotto vuole che a Doraemon si scaricano le pile, quindi praticamente muore in questo modo, le pile si scaricano, Nobita praticamente cade in disperazione, va nel futuro, cerca un battery pack da ridarglielo, però nel futuro scopre che Doraemon si è scordato tutto, perché cambiandosi la batteria si è scordata la memoria, e quindi praticamente decide di punto in bianco di dire: ah no, ora non c'ho più Doraemon, sai che faccio, metto a studiare, faccio una buona vita retta come Doraemon voleva, e si esaudisce così la sua bella vita.
Questo è meno triste, ma triste comunque.
Eh sì. Ovviamente tutti e due falsi, comunque.
Gomblotto!
Il gomblotto più bello è che vuole che Doraemon uccide Nobita, si è rotto le palle di Nobita, gli spara e muore.
Oh, c'è da odiarlo.
Eh sì. Mentre il finale è vero, questo qua è il gomblotto vero, vuole semplicemente che non c'è un finale, nel senso che sono morti prima gli autori e quindi il finale che...
Poi secondo me, vabbè, non c'è, perché il finale non ci deve essere, perché è un cartone che serve a educare i bambini, quindi è sempre la stessa...
Il finale vuole semplicemente che tutto vada a buon fine, allora non si va via perché ha fatto il suo compito, i belli ricordi, bella infanzia, eccetera, eccetera. Però non c'è mai stato, perché continua l'anime, il fumetto, vabbè, sono morti, quindi ciao, e quindi continua in eterno.
Però se qualcuno potesse pubblicare in italiano tutto, oltre che quei 6 volumetti pubblicati da Star Comics qualche anno fa,
sì,
qualche parecchio anno fa,
mi sa. Ma alla fine Doraemon, vuol dire, è come i peanuts giapponesi, vuol dire,
esatto,
tranquillamente. Pure come disegno, gli danno tanto, quindi alla fine è eterno. Finché non schiatta qualcuno che non può più portarlo avanti.
Esatto. Chiaramente Doraemon, essendo un successo cosmico in Giappone, ha prodotto tante cose in più, tra cui una fracca di videogiochi.
Sì, bruttissimo, uno peggio dell'altro, ma come tutti i videogiochi tratti da qualcosa per vendere.
Con i propri porting.
Sì,
circa 65 se ne contano, che vanno sia dal sistema Arcadia del 2001 fino al Nintendo 3DS recente. Poi c'erano, aspetta, mi dicevano che c'erano delle app. Il nostro eroe locale, CC.
Dunque, esiste un gioco, un'app, cui Doraemon e Nobita mettono su un mercatino / un negozio di riparazioni di oggetti attraverso i ciuschi di Doraemon. Quindi arrivano i clienti, ripari le cose e gliele ridai e incassi i soldi finti.
Fighissimo!
Visto che i giapponesi trasportano qualsiasi cosa in live action, ma c'è anche un film live di Doraemon?
Ma penso proprio di no.
No, live action con persone fisiche no.
Però c'è un musical. Ho letto su internet che c'è un musical che si chiama Butaiban Doraemon Nobita to Animal Planet, ovvero Doraemon il musical Nobita e Animal Planet, che si basa su un film uscito nel 1990, dove Nobita scopre della polvere magica nella propria casa, che è in grado di teletrasportarlo nel pianeta degli animali.
Ovviamente il finale vero di Doraemon è che Nobita è un tossico.
Esatto, e sniffa la polvere.
Ovviamente sarà cacciato al set perché ha preso una battuta troppo forte
e c'ha ste allucinazioni.
Posso dire che ora mi è venuto in mente...
La tristezza.
No, mi è venuto in mente quando un giorno ho giocato per una giornata intera a un'app di SpongeBob, non so perché ho fatto questo collegamento in cui dovevo servire ai tavoli e stavo col cellulare di Mario. Ciao Mario.
Ciao Mario.
Ciao Mario.
Che questa volta ci parlerà di...
Nodoteki 3分間.
Dopo aver visitato i luoghi del cosplay e il museo dedicato a Yumiko Igarashi, dove abbiamo incontrato il suo nuovo fantastico personaggio, la fantomatica Princess Rose, e il suo imbevibile tè, il nostro viaggio nella Gaia cittadina di Kurashiki nel sud del Giappone si conclude con la visita al museo di un mostro sacro del fumetto giapponese. E dico mostro non a caso, in quanto mi riferisco al grande Shigeru Mizuki, il fumettista giapponese nato nel 1922, ancora vivo e perfettamente in attività, e speriamo che ci resta ancora per un bel po'. Mizuki è estremamente noto in Giappone fra tutte le fasce d'età perché le sue opere vengono costantemente ristampate e ripubblicate per i nuovi media, come ad esempio il suo capolavoro Hakabano Kitaro, ovvero Kitaro dei cimiteri, che è stato recentemente riproposto in una nuova serie TV anime. L'enorme celebrità di Kitaro è il motivo per cui, anche in una città che non c'entra niente come Kurashiki, è comunque presente un piccolo museo a lui dedicato. Il micromuseo si trova al primo piano di un palazzetto storico che ospita al piano terra un negozio che vende merchandising anime, però declinato con l'artigianato locale. Ed è bellissimo perché ci sono tutti questi prodotti dedicati a Totoro, a Gundam, a Dragon Ball, però realizzati con la ceramica locale, la stoffa locale, il legno locale, roba meravigliosa. Per fortuna ci sono sempre andato col portafoglio vuoto. E per fortuna in Giappone, fuori dalle grandi città, le carte di credito non sono così comuni. Se no a quest'ora ero sul lastrico. Cioè ci sono già, ma vabbè. Ma dicevamo che al primo piano invece c'è questo fantastico museo dedicato a Kitaro. Più che di museo in realtà si può parlare di tipo, ma come posso dire, esperienza legata a Kitaro, dato che si tratta fondamentalmente di tre stanzette. La prima stanza ospita tutto quanto il merchandising artigianale dedicato a Kitaro. La seconda sala, bellissima, è quella più simile al nostro concetto occidentale di museo e raccoglie le tavole bellissime realizzate da Mizuki nello stile dei grandi cicli tradizionali ukiyo-e, quindi luoghi celebri di Edo oppure le stazioni di posta della Tokaido, eccetera. Però tutte queste stampe in stile appunto ukiyo-e non sono popolate da esseri umani, bensì da yokai, cioè dai mostri tradizionali giapponesi, e sono bellissime. Cioè, un po' inquietanti, però bellissime. Ma è ovviamente la terza e ultima sala il motivo principale della visita a questo museo, poiché si tratta di un percorso a U strutturato come una serie di set cinematografici per poter entrare nel macabro mondo di Kitaro dei cimiteri. Sono una serie di ambienti a metà strada fra Nightmare Before Christmas e la famiglia Addams, quindi cimiteri diroccati, stanze ricoperte di ragnatele, eccetera, in cui è possibile incontrare i personaggi a grandezza originale dei fumetti di Shigeru Mizuki. Quindi tutta una serie di demoni tradizionali bellissimi, di cui il mio preferito è il demone muro, che è questo inquietantissimo demone che ha in tutte e per tutte le fattezze di un muro, che quando ti ci appoggi ti avvolge con le sue mani e sprofondi dentro di lui. Da allora non tocco più un muro. Ci sono anche costumi per farsi le foto in cosplay, ma il gadget preferito dei visitatori, e soprattutto delle ragazzine che stavano visitando il museo quel giorno insieme a me, sono i gatti morti. Cioè, il museo è pieno di questi gatti di peluche agghiaccianti, e le ragazzette felicissime di farsi foto con questi gatti mummificati. Boh, io sconvolto. È stato bellissimo. Ma dato che è arrivata l'estate, salutiamo Kurashiki e ce ne andiamo al mare a Tomonoura.
In un certo qual senso a me piacerebbe molto vedere un live action di Doraemon, perché vorrei vedere dove trovano un gatto enorme, ciccione, gli tagliano le orecchie, la coda, gli segano, no, gli segano, gli cuciono insieme le dita delle zampe, e Sabrina sarà molto felice.
Ma no, Silvia, questa cosa non invece, è possibile.
Se invece mettono tipo un costume a una persona, a un nano, oppure mutilano una persona nana.
Oppure fanno un fantastico robottino come hanno fatto con il live action di Sailor Moon. Che c'è Luna che è un robottino.
Oddio,
come
Sabrina Vita da Strega.
Esatto.
Salem.
Esatto, come Salem. Però quando ci sono le riprese da lontano c'è veramente un gatto che cammina, un gatto nero, vi giuro.
Esattamente.
Come Salem, Sabrina Vita da Strega, con cui condividi il nome e la professione.
Ah, Sara. Esatto, di Gattara o di Strega.
Gattara non ci avevo pensato.
Comunque, a parte queste facezie, allora, mettiamo la sigla degli Oliver Onion, se è vero, perché altrimenti Maurizio vorrà mettere quella di Cristina D'Avena, certo. E no. Ciao Maurizio.
No. Ecco Doraemon, gatto spaziale, non ha paura mai di farsi male. Yeah.
così.
E via! Comunque quest'anno abbiamo fatto l'episodio del primo aprile.
È vero.
Claudia.
Ci siamo.
Gattopone.
Poi c'è una bellissima puntata di Doraemon dove di punti in bianco, praticamente non so perché c'è la necessità di avere una sorta di cabina di telefono che fa anche i video, praticamente è una iper mega cabina telefonica con un mega schermo, una cosa gigantesca, e poi fa ridere che abbiamo il cellulare, già avevo capito un cazzo. Ecco Doraemon, gatto spaziale, okay. Non ha paura di farsi male. Ecco Doraemon, gatto robot, la pancia grande, più grande che può.